Eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e come ospite ho Jessica Matarrelli, l'ho detto bene, spero.
Esatto, giusto, giusto.
E vai, mi sento molto fiero. Abbiamo già avuto come ospite Jess in un episodio in cui abbiamo parlato veramente di tutto. È stato un episodio bellissimo. Te lo ricordi,
Molto
già?
divertente, molto,
Bello.
molto divertente.
E riapriremo qualche tema dello scorso episodio in questo. Spoilerò Riverdale, ad esempio. Ma
Giustamente.
siamo qui per parlare principalmente di Bridgerton, serie Shondaland, che ha debuttato su Netflix a Natale. Sta avendo un successo clamoroso sia sui social che banalmente in quella che chiamo vita reale, perché tantissime persone che conosco e magari non sono amanti di serie TV, invece vedono la serie, me ne parlano, quindi
Verissimo.
è arrivata veramente dappertutto. Tu che ne pensi di questo show?
A me è piaciuto, cioè è esattamente quello che mi aspettavo fosse, esattamente quello che avevo voglia di vedere, nulla di più, insomma, dal trailer e soprattutto nulla di meno, perché ho letto anche tantissime critiche negative, ma secondo me vengono tutte da persone che non sapevano esattamente che tipo di prodotto fosse, perché cioè, diciamocelo, è molto di intrattenimento, un po' trasciolina, ecco. E non capisco che cosa si aspettassero tutte queste persone da una serie tratta da quello che è praticamente un Harmony. Quindi, boh, non lo so. L'accuratezza storica, ecco, non è proprio tipica di queste storie. Però sì, mi piace tanto anche il richiamo a Gossip Girl, ci sta. Io sono, l'approvo decisamente.
Tu avevi indovinato chi era la gossip girl della serie, ora non diciamo chi è, però.
No, no. Ti dico che io me lo sono spoilerata mentre guardavo il secondo
No,
episodio.
no.
Sì, ma non ci sarei assolutamente arrivata.
Ok.
Io sono tremenda, non capisco mai niente, nulla. Quindi forse è per questo che mi piace leggere o guardare, insomma, libri, serie, film, gialli, thriller, perché tanto anche se fa schifo o se è palese, io non capisco mai.
Quindi
Quindi sì.
anche con A e con Gossip Girl, vabbè, con Gossip Girl hanno fatto un bel macello verso la fine, quindi.
Giustamente, no, lì è proprio imprevedibile perché non ha senso, però vabbè.
Esatto,
Giusto.
hai detto la cosa
No,
giusta.
ma in generale è difficile che io ci arrivi, anche perché tante volte non mi ci metto nemmeno, cioè non lo so, mi lascio molto trasportare dalla storia, quindi non ci penso troppo.
Ok.
Però sì, tu invece?
Allora, io l'ho capito verso i primi episodi, poi c'è stato un momento in cui la serie vuole ingannarti,
Sì.
facendoti pensare che sia un'altra persona, però poi c'è una cosa che accade che secondo me lo rende palese. Poi magari te la dirò perché
Sì. Certo.
dirla è un indizio troppo grande, secondo me. E quindi i telespettatori, oppure chi ascolta questo podcast, magari ci arriva perché dico questa cosa. Io ci sono arrivato quando è successa una cosa, quando una cosa è venuta fuori, una notizia. Forse lo
Ok,
puoi
ho
capire
capito.
così, ok, l'hai
Sì.
capito? Che sicuramente quella persona voleva uscisse fuori perché
Ah, sì, quello sicuro.
legata ad un'altra persona. Capisci cosa voglio dire più o
Sì,
meno? Ok.
assolutamente. Beh, io me l'ero già spoilerato da un pezzo, l'avevo trovato su Facebook, prima cosa. Quindi, vabbè,
Sì,
pazienza.
io l'ho capito in quel modo, insomma. Comunque, riallacciandomi a quello che hai detto tu, ed è una cosa che noi diciamo sempre sui social, secondo me
Certo.
le persone hanno un po' perso di vista come si giudica una serie, cioè c'è un po' di difficoltà nell'applicare lo spirito critico, quindi tu non mi puoi paragonare un Bridgerton a The Crown o a Downton Abbey, perché non vuole assolutamente esserlo.
E infatti vuole essere una cosa leggera, insomma, si concentra soprattutto sulla storia d'amore, cioè non interessa a nessuno che guarda Bridgerton che sia accurata storicamente alla fine, quindi è normale sia così.
Esattamente, ma già il fatto che tu mi piazzi Thank You Next al violoncello, già quello setta il mood della serie completamente, secondo me.
Sì, sì, tutto quello che voglio, tutto quello che voglio in una serie come Bridgerton.
Esatto, dovete sapere che non tutte le serie vogliono vincere Emmy, cioè non credo che gli autori di Riverdale vogliano vincere degli Emmy, insomma.
Invece un giorno scopriremo che è proprio quello il loro obiettivo.
E qui mi torna in mente la famosa storia di Chase Crawford.
Chase, sì!
Che io ripropongo ciclicamente sui social, ovvero che Chase Crawford, interprete di Nate Archibald in Gossip Girl, mandò il suo nome per essere candidato agli Emmy, cioè un attore o uno sceneggiatore o vabbè, tutti quelli che lavorano nel mondo della serialità possono mandare i loro nomi, possono insomma presentare i loro lavori per essere nominati, no? E Chase ha mandato il suo nome per Gossip Girl. Beh, avrebbe più senso per The Boys, anche se neanche per The Boys, credo.
Invece no, lui ci credeva.
Lui ci credeva e a me fa simpatia per questo, perché ci credeva.
È molto, non lo so, motivante.
Sì, è un messaggio motivante. Però ritornando a Bridgerton, davvero non crediamo che voglia essere una serie che punta all'Emmy, ecco.
Ma infatti, cioè, è la serie perfetta anche per il periodo in cui è uscita. È uscito, esatto, in un anno come il 2020, dove tutti erano ovviamente a casa, durante il periodo natalizio. Quindi tutti insomma in vacanza, insomma, molto da fare sul divano davanti alla TV, e magari quella voglia di guardare anche qualcosa di un po' più leggero, ecco.
Esatto, è una classica serie da binge watching.
Certo.
Che poi io l'ho vista in anteprima, quindi mi sono perso un po' il buzz del momento, anche se lo sto recuperando ora, perché quando vedi una serie in anteprima non ne puoi parlare, e poi all'improvviso quando esce tutti ne parlano. E tu...
Certo.
Però è veramente
bello. Io invece
bello.
Sono stata travolta da tutto il delirio post-Bridgerton, perché ho iniziato a guardarla il 27, perché 25-26 ero insomma impegnata, e su Instagram tutti continuavano a sgridarmi, tipo, muoviti, cosa aspetti? Devi guardare Bridgerton. Io, vabbè, un attimo, scusate.
Sì, sì. Io sono arrivato al punto in cui le persone si sorprendono se io non ho visto una serie TV prima di loro. Tipo, ho detto che ho recuperato Cobra Kai solo di recente, l'hanno vista in molti, è diventata un successo ultimamente quando l'ha comprata Netflix, e insomma quando l'ho detto mi hanno scritto: ah, ma veramente tu ancora non l'avevi vista? Sì, bene, sì.
caos generale. Comunque Cobra Kai, sono curiosa, ne hai parlato tu, e sì, l'avevo già vista su Netflix l'anno scorso e mi incuriosisce molto.
È bellissima, intrattiene tantissimo, e tra l'altro, anche se non sei fan di Karate Kid, io non è che sono un grande fan di Karate Kid, ecco, cioè è una serie per tutti, veramente, per adulti, per bambini, per adolescenti, c'è anche un po' la parte teen drama, c'è la parte di crescita, c'è la parte nostalgia anni 80, e poi ti offre il punto di vista di quello che nei film era considerato il villain, il cattivo della storia.
Certo.
E quindi è interessantissimo. Dico sempre che vorrei una serie del genere per Sharpay contro Troy e Gabriella.
Un sogno della mia vita, probabilmente.
Veramente un sogno. Comunque iniziatelo, Cobra Kai, ci tengo tantissimo e fatemi sapere che cosa ne pensate. E, tornando a Bridgerton, io ho anche preso il primo romanzo perché sono curiosissimo. E, la serie, in teoria, se si basa sui romanzi, deve andare avanti per 8 stagioni.
Lunga vita!
La prossima, la seconda stagione, dovrebbe essere basata su Anthony, che tra l'altro è uno dei miei preferiti perché l'attore è stato uno dei protagonisti di una delle prime serie della creatrice di Fleabag, che è una delle mie cose preferite in assoluto degli ultimi anni di serie TV. E, so che a molti non piace Anthony, so che a molti piace Anthony. Chi è il tuo preferito dei Bridgerton?
Colin, probabilmente.
Colin, che tra l'altro io scippo tantissimo con Penelope.
Lui è adorabile, quindi sì. Io aspetto con ansia la sua stagione e sicuramente recupererò il libro. Tra l'altro adesso penso in questi giorni di dover leggere o ascoltare in audiolibro, non so ancora, almeno il primo di Bridgerton, The Duke and I,
Il Duca e Io.
Perché sono in questo gruppo Facebook di lettura, questo club del libro, e per le prossime settimane è ospite nel gruppo l'autrice. Giulia Quinn, quindi farà un po' di domande, risponderà, sarà interessante, però insomma devo leggerlo il libro, devo muovermi.
Bellissimo. Tra l'altro il duca che è diventato un fenomeno della pop culture, ormai lo adorano tutti questo duca.
E lo conoscono tutti,
è risaltato fuori da Harry Potter, dicono che sarà il nuovo 007, quindi... Veramente è diventato una star. A me piace tanto anche lei, molto carina, molto ragazza della porta accanto.
Assolutamente sì.
Poi ho visto un video di Netflix che hanno pubblicato ieri dove si prendevano in giro, bellissimo. Veramente hanno un'alchimia incredibile loro due, secondo me.
Vero.
Forse per questo
sono stati scelti molto bene.
Sì, sì. Tra l'altro, una delle critiche che viene maggiormente mossa a Bridgerton è che non si è accurato a livello storico, cosa che trovo assurda perché non vuole esserlo. Ma non vuole esserlo. È come se dici, non so, Riverdale non ha la stessa sceneggiatura di Breaking Bad, ma non vuole averla, ecco.
Ma cosa c'è? Cioè, non lo so, veramente, ogni volta sono perplessa, ma anche perché chi sta apprezzando Bridgerton, chi il target, non vuole un prodotto diverso, quindi non capisco proprio il
che
punto.
Che poi, secondo me, in realtà tratta anche dei temi abbastanza forti, tipo l'emancipazione femminile, prendiamo Eloise, che non vuole essere una Daphne. Cioè, parla di vari tipi di persone, vari tipi di donne.
Certo.
E anche questo è molto interessante. Eloise è tipo il mio personaggio preferito insieme a Penelope. Ma mi piace anche Daphne, nonostante voglia cose che il mio personaggio preferito, Eloise, non vuole. Quindi Eloise guarda quasi con ammirazione la Gossip Girl della serie, no? Perché dice, wow... Io voglio essere così, voglio parlare così. E, mentre Daphne si trova spaesata durante il matrimonio, le madri a quei tempi non dicevano praticamente nulla alle figlie su cosa aspettarsi probabilmente dalla prima notte di nozze. Quindi io ho trovato molto interessante alcuni aspetti che secondo me non sono banali e non sono superficiali. Come,
sicuramente,
come vogliono far credere, anche la voglia di libertà sia di Anthony che di Eloise, insomma io voglio bene a tutti i Bridgerton, ecco.
Sì, esatto, a me sono piaciuti tutti tanto, quindi sono, non lo so, non mi pesa questa cosa delle 8 stagioni perché sono veramente curiosa di vederle. Tra l'altro, ho preso qualche accordo, quindi nel caso, durante, insomma, mentre gireranno la seconda stagione, ci si potrà spostare, si potrà viaggiare, ci sarà un video molto interessante.
Ottimo.
Quindi sì, ho dato questa preview nelle storie, tutti mi hanno chiesto se partivo per rapire il Duca. No, non penso di rapire nessuno.
Che poi, mamma mia, quando parlano, quando lo vedi in originale, cioè, sì, mamma mia, cioè l'accento British trasforma qualsiasi cosa in, non so, nella cosa più hot del mondo, tipo, anche, sì, sì, quando, sì, anche quando fanno la lista della spesa.
Giustamente.
Niente, io ho ereditato un accento americano, perché sono stato tanto negli Stati Uniti e guardo
io
sempre
pure,
serie...
Quindi...
in lingua,
mi rassegno.
E invece tipo ho un cugino British e dico, ah, sei fortunato, vedi? Se fossi, non so, se avessi iniziato a guardare Downton Abbey o Game of Thrones quando ero piccolo, magari avrei avuto un accento British, non lo so.
Esatto.
Sarebbe
vabbè,
stato
pazienza.
Molto 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 bello. Tu, come me, hai visto The Wilds, che a me,
sì,
che a me è piaciuto tantissimo, e che cosa ne pensi della serie?
Mi è piaciuta proprio tanto, è stata una grande sorpresa, l'ho iniziata proprio appena uscita, quindi non avevo letto nessuna opinione in giro, sapevo giusto la trama, ecco, e mi è piaciuta tanto, non lo so, mi ha appassionata, non sono riuscita a staccarmi fino a quando non l'ho finita, quindi tra l'altro lo shock totale, perché finisce con una bella rivelazione, shock, un bel cliffhanger anche, e ho detto no, vabbè, cioè se non la rinnovano impazzisco, perdo la testa. Ho aperto Instagram e il primo post che mi è saltato fuori era proprio di Prime Video, dove annunciavano il rinnovo, quindi ho detto, oddio, meno male, meno male.
Tra l'altro molti la paragonano a Lost, di Lost, secondo me, ha le parti migliori, ovvero lo stile di narrazione, quindi flashback, tempo reale, flash forward, e poi la centricità degli episodi, ovvero degli episodi, sì, dedicati ai vari personaggi, però alla fine, dopo questo, con Lost, secondo me non c'entra molto, è più un teen survival drama e un thriller psicologico.
Verissimo. Non lo so, mi sono piaciute tutte, tanto, anche se la mia preferita è Shelby.
Ok, sì.
E la tua?
La mia è Lea, so che forse è un unpopular opinion, perché lei è un po' pesante.
Sì, però a me, non lo so, non dispiace, è sveglia, è sicuramente,
vero,
la più sveglia del gruppo,
vero,
quindi cioè, ci vuole, ecco.
Sì, è un po' la leader del gruppo, un po' la Jack Shepard dell'isola, e tra l'altro è la prima che si è accorta che qualcosa non stava andando,
non andava.
Più che altro io mi diverto tantissimo a pensare alle conseguenze della tizia che ha organizzato tutto questo, perché...
Ma come fa a pensare che nessuno le farà causa?
Non siamo seri? Non lo so, ma non lo so. Io quando la vedevo dicevo, ma è seria? Tra l'altro la stagione si conclude con un bellissimo cliffhanger. E,
sì.
Insomma, c'è tanta curiosità.
Tra l'altro, quella cosa che succede proprio negli ultimi minuti, io l'aspettavo dal primo episodio. Non lo so, la davo per scontata e l'aspettavo con ansia, solo per un po' il dramma generale.
Certo.
Poi c'è stata una scena più avanti che, insomma, sembrava averla confermata. Dopo avevo quasi finito l'episodio e ho detto no, è davvero possibile, non succeda? Poi è successo e ho detto, ah, finalmente.
Meno male.
Quindi sì.
E tra l'altro apre a mille possibilità quel finale, quindi...
Verissimo.
Siamo molto curiosi per la seconda stagione di The Wilds. Sono in arrivo delle novità molto interessanti a partire da WandaVision questo venerdì su Disney Plus. Wanda è probabilmente il mio personaggio del Marvel Cinematic Universe preferito, insieme a Bucky e insieme ai Guardiani della Galassia, che io amo la follia. adoro Elizabeth Olsen e questa serie sembra molto particolare, un mix tra sitcom, David Lynch, insomma un misto di parecchie cose e non vedo l'ora di scoprirle.
Anche io non vedo l'ora, e tra l'altro ho passato, non lo so, le ultime settimane a leggere, ascoltare, guardare ogni tipo di teoria su questa serie, quindi sono ancora più curiosa adesso.
Poi ne arrivo anche Walker, che è il reboot di Walker Texas Ranger, serie che mandava Rete 4 con Chuck Norris. Me lo ricordo da piccolino, in tutte le serie, Walker Texas Ranger.
Io sbuffavo quando lo vedevo, cioè,
Beh, Chuck Norris è leggendario, ovviamente, però insomma non era il mio tipo di serie, ecco, neanche io ero il target. Però con Jared Padalecki questa nuova, insomma, versione sembra molto più interessante, cioè sembra interessante per noi, ecco. Molto
sicuramente
più
quando l'hanno annunciata, la mia prima reazione è stata: ma siete seri? Ma davvero? Adesso che ho visto qualcosa in più, invece sono curiosa, devo ammetterlo.
Anche Superman e Lois, un bellissimo trailer con tutta la famiglia, quindi i figli che sono molto Tom Welling in Smallville, ha molto quel vibe, quindi
sì. speriamo, sarebbe, vediamo se questa serie DC riescono a mollarla. Perché ultimamente ho un rapporto pessimo con le loro serie, perché mi piacevano tutte molto all'inizio. E io, è difficile che abbandoni qualcosa, ma non ce la facevo proprio a continuare con niente. Quindi Flash era forse la mia preferita, e a un certo punto, non mi ricordo nemmeno quando, ho abbandonato. Prima o poi recupererò, prima o poi. E Supergirl mi ha persa con l'uscita di scena di Chris Ward, perché io vado dove va lui e basta, ragazzi miei.
Quindi, speriamo che Monel, tra l'altro nome che adoro, torni nella stagione finale. Io per DC ti voglio consigliare Stargirl, che non fa parte dell'Arrowverse, anche se è apparsa nel Mega Crossover. E, è bella, è coming of age, un po' teen drama, loro giovani, una squadra giovani. Una squadra giovane, scusa, e scoprono i loro poteri, fanno squadra, un po' The Breakfast Club. Mi è piaciuta tantissimo.
Ok.
Secondo me potrebbe piacerti e potrebbe piacervi. sempre su CW è in arrivo, in questa prima parte, si spera, del 2021, The Republic of Sarah, che è molto Out of Dixie / Gilmore.
Convinta, basta.
E la premessa, cioè quello, l'incipit della serie, è che questa Sarah è una maestra e fa del tutto per proteggere la sua città da gente che vuole, adesso non ricordo se era petrolio, qualcosa di prezioso che si trova all'interno del terreno della città, e vuole rendere questa cittadina, questa piccola cittadina in stile Star Solo, una repubblica indipendente, quindi indipendente dagli Stati Uniti. Io adoro le serie ambientate nelle piccole città, tipo, quindi Virgin River, Everwood, Out of Dixie, sono adoro queste cose qui, e quindi sono molto curioso.
Adesso anche io.
È in arrivo anche la quinta stagione di Riverdale.
Sì, settimana prossima, no?
next week, sì. E, insomma, aspettiamo il twist, la rivelazione sul bacio tra Betty e Darcy. Più che altro aspettiamo
finalmente
le conseguenze che avrà su Jughead e Veronica, perché ogni volta che Archie e Betty, insomma, vabbè, si sono baciati una volta nella stagione 2 e l'hanno tipo trasformata in qualcosa la volemos e bene, invece noi volevamo un confronto stile Brooke e Peyton e One Tree Hill, che tra l'altro ultimamente ho fatto il rewatch e quello sì che era un teen drama.
Mamma mia, io penso sia veramente il mio teen drama preferito, vabbè, insieme a Deossia qui vorrò bene per sempre, però sì. One Tree Hill è proprio meraviglioso. E mi scoccia da morire, non lo conoscano tutti.
È vero, anche perché non è su una piattaforma, quindi speriamo che arrivi su una piattaforma e che si goda un po' di meritato successo.
Guarda, di solito se io faccio il rewatch di qualcosa, appena finisco, il giorno dopo lo caricano su qualche piattaforma. Quindi dovrei guardarlo, così poi dopo possono vederlo anche gli altri. È sempre così, sono sempre molto sfortunato.
Comunque aspetto con ansia questo twist e, tra l'altro, su Reddit dovrei aver scoperto in che modo Veronica viene a sapere la cosa e...
questo voglio saperlo.
E poi te lo dirò, ed è un qualcosa di incredibilmente cringe, ma anche molto drammatico, quindi sono molto molto curioso.
Ok, bene.
Senti, poi una volta che, insomma, vengono fuori queste cose, una volta che c'è questo confronto, dobbiamo assolutamente fare un mini episodio podcast su Riverdale.
Senza dubbio,
di reaction, solo di reaction a questa cosa, ecco.
Adesso magari mentre guardo l'episodio tipo filmo la mia reaction,
ecco, brava,
solo
sì,
per le mie facce.
Esatto, esatto. Va bene.
Che meraviglia.
Jess, grazie mille per essere stata di nuovo con noi, è stato un incredibile piacere, e io vi lascio alla seconda parte del podcast. Ciao. Eccoci qui, seconda parte dell'episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e con noi abbiamo Fabio Cristi. Ciao Fabio.
Ciao Luigi, ciao a tutti.
Fabio si occupa di videogiochi da tantissimo tempo. So che hai scritto come giornalista per varie testate sull'argomento, so anche che sei appassionato di cinema e serie TV. E, come è iniziato il tuo percorso con il mondo dei videogame? Com'è nata questa passione?
Ma la passione è nata diciamo da piccolo, con l'arrivo del primo computer a casa. Io ormai ho 39 anni, vado per i 40, e come dire, negli anni 80, inizio anni 80, dall'arrivo del Commodore 64, che era il computer appunto che tutti quelli della mia generazione probabilmente hanno avuto in quel periodo, ho cominciato ad appassionarmi alla materia. Poi a un certo punto, appunto, nella mia storia di videogiocatore, ho intuito che ci potesse essere anche una carriera lavorativa dietro a quella passione. E niente, ho cominciato, come hai detto tu, scrivendo di videogiochi. Ho scritto per parecchio tempo per diverse testate, anche importanti. Poi a un certo punto della mia carriera ho deciso di passare dall'altra parte, quindi dopo aver scritto ho cominciato a farli i videogiochi, ed è quello che rappresenta il mio lavoro attuale, perché ormai da 10 anni lavoro come producer, quindi sono quello che fondamentalmente gestisce i progetti nell'industria videoludica. Progetti di tutti i tipi, giochi per PC, giochi per console, giochi per mobile, di recente anche cose per la realtà virtuale, quindi, insomma, un po' di tutto.
Appunto, tu hai detto che ti occupi oltre che di gaming anche di realtà virtuale, applicazioni, smartphone, immagino servizi web, e
sì.
Bisogna sempre stare al passo, immagino, no?
Eh sì, decisamente, decisamente. Aggiornarsi è una di quelle cose che fa parte, come dire, se uno vuole avere una carriera lavorativa in questo ambito, uno deve sempre essere al passo, deve sempre, come dire, sapere, conoscere le ultime novità ed essere aggiornato su quali sono gli ultimi trend di mercato, su quali sono gli ultimi trend tecnologici e su dove il mondo tecnologico sta andando.
Ho fatto qualche ricerca e ho visto che tu hai anche tenuto un corso di game production, che secondo me è una cosa molto interessante, quindi la produzione di un videogioco dall'inizio alla fine.
Sì, dal concept alla release e anche oltre, perché ormai, come dire, la vita dei videogiochi non si ferma con la release, ma certo, va avanti per mesi e anni, ovviamente a seconda del successo del prodotto.
Qui ogni tanto parliamo dei processi produttivi delle serie TV e dei film, anche del doppiaggio, e quindi volevo fare questo paragone. Quanto tempo ci vuole per produrre un gioco e soprattutto quanto effort?
Allora, questa è una domanda a cui dare una risposta generica è praticamente impossibile, ma più o meno diciamo che può essere la stessa cosa per un film, non tanto per una serie TV, visto che lì bene o male le tempistiche sono abbastanza standardizzate. Però ovviamente dipende molto dalla resa finale o da che tipo di prodotto si tratta. Faccio un esempio, un gioco come Call of Duty, che ha è paragonabile a quello che è il blockbuster cinematografico come resa finale e anche come resa a livello di incassi, okay. Sono giochi che richiedono, come dire, dai 3 ai 5 anni di produzione con un effort di, potrei dirti, una media di 700-800 persone che ci lavorano. Quindi parliamo di budget di diverse decine, se non di centinaia di milioni di dollari. Ovviamente, appunto, ho preso Call of Duty, ma avrei potuto dirti GTA, avrei potuto dirti Red Dead Redemption. Sono comunque tutti giochi che hanno budget di produzione paragonabili, se non in certi casi addirittura superiori a quelli di un blockbuster. Poi ovviamente ci sono anche cose molto più piccole, come succede poi in ambito cinematografico, però anche lì, ripeto, è difficile trovare una formula generale perché chiaramente varia molto da prodotto a prodotto.
Ok, quindi questi giochi che citi sono un po' i Game of Thrones dei videogame.
Più o meno, sì.
Noi nel podcast parliamo spesso di doppiaggio e tu ci hai segnalato un interessante articolo sul doppiaggio fatto da intelligenze artificiali.
Sì.
Per i nostri ascoltatori di che cosa si tratta ed è una valida alternativa?
Allora, si tratta di una, così, scoprendo appunto in questi miei viaggi che faccio tra le nuove tecnologie e tra quelli che potrebbero essere i prossimi trend appunto tecnologici, è saltata fuori questa startup israeliana che si chiama DeepDub e che utilizza il machine learning e l'intelligenza artificiale, quindi un altro dei trend tecnologici degli ultimi appunto anni, per doppiare in maniera totalmente automatizzata qualsiasi cosa, localizzare e doppiare, quindi dalla traduzione fondamentalmente del dialogo, dalla lingua originale alla lingua di destinazione, e poi il doppiaggio. È una di quelle cose che a prima vista sembra inquietante, perché pensare che un computer possa fare quello che è un lavoro che viene svolto con una certa competenza e una certa, diciamo, professionalità da, potrei dire, artigiani del mestiere, perché effettivamente comunque localizzazione e doppiaggio, e lo dico da persona che in passato ha anche tradotto diversi videogiochi, sono una cosa estremamente tailor made, cioè il mondo della traduzione, il mondo dell'adattamento è una cosa che risente molto della sensibilità personale della persona che lo fa. Quindi pensare che ci possa essere un'intelligenza artificiale che prende il posto di questa persona è una cosa molto inquietante. Poi però, come sempre, bisogna un attimino analizzare la situazione in modo molto freddo e pensare per cosa possa essere efficace un prodotto, un avanzamento tecnologico di questo tipo. Io sono dell'idea che possa essere molto utile, per esempio, non tanto per il doppiaggio di film, serie TV, videogiochi, quindi comunque prodotti in cui la qualità del doppiaggio deve essere molto elevata, perché sono prodotti di larga fruizione, comunque con budget di un certo tipo. Poi, come dire, sappiamo perfettamente che purtroppo i vari OTT, le varie piattaforme come Netflix e tutto, se possono, tendono a risparmiare, e certi doppiaggi in italiano lo dimostrano fortemente. Però, come dire, io vedo molto una piattaforma del genere per la localizzazione automatica di, potrei dirti, filmati su YouTube, potrei dirti podcast, potrei dirti tutte quelle cose per cui chiaramente un doppiaggio sarebbe totalmente antieconomico, mentre se io utilizzo o integro comunque le funzionalità di questa piattaforma sulla mia piattaforma video, posso avere dei contenuti localizzati, come già magari succede in maniera molto più semplice con i sottotitoli che YouTube ti genera automaticamente, io a un certo punto magari arrivo a generare totalmente il doppiaggio e quindi do la possibilità a chi non capisce la lingua in cui sto parlando di fruire del contenuto direttamente nella sua lingua. Questo secondo me è una di quelle cose che potrebbe, come dire, che potrebbe cambiare davvero le carte sul tavolo, perché sappiamo perfettamente, per quanto appunto, come dire, fruire del contenuto in lingua originale sia sempre la cosa migliore, tutti, come dire, tutti gli indicatori, anche nei videogiochi, dicono che quando invece il contenuto è localizzato in una determinata lingua, la fruizione nel paese di destinazione è sicuramente maggiore. Poi ci sono paesi come la Scandinavia, per cui che sia in inglese o che sia nella loro lingua cambia poco, e paesi invece come quelli per esempio di lingua ispanica, come la Francia, la Germania o la Cina, in cui la presenza di una localizzazione di un doppiaggio è in grado di aumentare la fruizione, quindi magari conseguentemente le vendite, di cifre notevoli, mettiamola così. E quindi, come dire, avere la possibilità di applicare una traduzione automatica, un doppiaggio automatico, per quanto magari di qualità non paragonabile a quello professionale, a filmati per cui sarebbe antieconomico dover effettuare un processo di questo tipo, beh, potrebbe essere una cosa, come dire, che va a cambiare molto le carte in tavola. Quindi, riassumendo, non lo vedo, non vedo una cosa del genere efficace per produzioni di un certo livello, ma la vedo molto efficace invece per contenuti, potrei dire, più autoconti o comunque contenuti disponibili attraverso YouTube, disponibili attraverso piattaforme di podcast, sì, e via dicendo, come questo stesso podcast, cioè,
certo.
Immaginiamoci di poter appunto di poterlo inserire su una piattaforma e avere l'intelligenza artificiale che traduce automaticamente in inglese o in altre lingue quello che stiamo dicendo, e quindi ne rende possibile la fruizione al di fuori dell'Italia per un pubblico che non capisce effettivamente quello che stiamo dicendo.
Sarebbe fantastico in questo caso.
Sì, questo lo rende meno inquietante, perché, sì, come dire, bisogna sempre passare dall'approccio emotivo alla notizia all'approccio analitico e dire ok, tanto la tecnologia va avanti e non la fermi, quindi come possiamo utilizzare questa tecnologia per averne un vantaggio e soprattutto per non far perdere lavoro ad altra gente? Questo potrebbe essere una delle alternative.
E per non finire in un episodio di Black Mirror, soprattutto.
Senti,
tu hai citato l'adattamento. Noi abbiamo spesso chiesto ai doppiatori e adattatori quali sono le difficoltà di adattare un prodotto come una serie TV o un film, e in questo caso quali sono le difficoltà di adattare un videogame.
Allora, ti parlo per quella che è la mia esperienza. Come detto, io nel corso della mia carriera lavorativa mi sono occupato, mentre facevo il giornalista, mi è capitato anche di dover localizzare dei videogiochi. Quando poi sono passato in produzione, mi è capitato invece di supervisionare tutta la parte relativa al doppiaggio e al voiceover dei giochi che gestivo. Faccio un esempio, perché comunque è un gioco piuttosto ormai anziano, sono passati 8 anni e quindi non credo di, come dire, di far pubblicità a nessuno. Io sono stato producer per MotoGP 13 di Milestone, che è il gioco ufficiale del campionato MotoGP. Noi abbiamo essendo diciamo un gioco ufficiale, noi avevamo la possibilità di usufruire dei commentatori ufficiali della MotoGP in, come dire, nei paesi europei più importanti, quindi Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Francia. Per l'Italia avevamo Guido Meda, per esempio. E quali sono le difficoltà? Le difficoltà, diciamo, per chi deve effettuare effettivamente l'adattamento sono innanzitutto l'impossibilità di vedere effettivamente cosa accade sullo schermo, quindi la cosa viene fatta in maniera totalmente blind, ok, so che questo a livello di adattamento succede anche per il cinema.
Sì.
La differenza è che però anche il doppiaggio non viene fatto con una reference video davanti, quindi tutto quello che viene fatto a livello di intonazione sta nella bravura del direttore del doppiaggio e della persona che effettivamente poi effettua la voce che effettivamente doppia. Perché, come dire, non esiste la possibilità di avere una reference video, siccome di solito tutta la parte di localizzazione e di doppiaggio viene fatta molto, molto prima che il prodotto sia effettivamente finito. E questo probabilmente spesso e volentieri porta a delle storture che sono, come dire, sono inevitabili, perché per quanto uno possa ricevere informazioni di contesto dallo sviluppatore, informazioni di contesto dal publisher, poi comunque non è detto che riesca a come dire, carpire effettivamente quello che lo sviluppatore voleva. Poi è chiaro, diciamo l'altra differenza grossa rispetto a un film è che comunque o a una serie TV, ok, la serie TV viene doppiata tutta assieme o puntata per puntata, il film viene doppiato tutto assieme. Per il videogioco ci sono spesso e volentieri una marea di sessioni di doppiaggio, potrei dire incrementali. Cioè io potrei paragonare, per fare un paragone molto, secondo me molto calzante con il cinema, la realizzazione delle voci del doppiaggio per un videogioco, anche a partire appunto da quello originale, è molto più simile a quella di un film di animazione che, come dire, che di un film tradizionale. Cioè io parto appunto registrando delle voci e poi dopodiché man mano aggiorno sulla base delle modifiche di sceneggiatura, delle modifiche di gioco e via dicendo. Purtroppo però per motivi di tempo, come detto, quando vengono effettuati i doppiaggi stranieri, anche i doppiaggi stranieri purtroppo non vengono effettuati sul prodotto finito. C'è una ragione per questo. La ragione è che ci sono videogiochi, penso al recente Cyberpunk 2077, in cui la quantità di contenuti è paragonabile probabilmente a quella di 100 film o 200 film. E quindi per forza di cose tutta la parte di doppiaggio, se si vuole uscire in contemporanea mondiale, deve essere fatta molto prima. Io ricordo che, per dire, per quanto sia uscito a dicembre Cyberpunk, io ricordo filmati di Luca Ward che diceva di aver cominciato già a doppiare il gioco quando era all'inizio dell'anno, quindi 12 mesi prima dell'uscita del prodotto, per cui queste sono cose necessarie per poter uscire con tutte le lingue con una contemporanea mondiale, vista appunto la quantità di contenuti e di cose che devono essere poi tradotte e doppiate. Queste secondo me sono le differenze fondamentali tra problemi che si possono avere nell'adattamento e nel doppiaggio di un videogioco rispetto a un film o una serie TV.
Molto molto interessante. Senti, questo è un podcast sulle serie TV, quindi devo chiedertelo, qual è il tuo rapporto con le serie TV?
Ma allora, io sono una persona che nel corso del tempo ha cambiato molto, dire evoluto forse è la parola sbagliata, però ha cambiato molto nel corso della sua vita il rapporto con le serie TV. C'è stato un periodo in cui le detestavo, o in cui, dopo aver visto Twin Peaks per una decina d'anni, non ho praticamente voluto vedere nient'altro. Nel senso che la cosa era talmente straordinaria, e continuo a ritenerla straordinaria tuttora, tant'è che comunque un rewatch di Twin Peaks ogni 2-3 anni va fatto.
Anch'io me lo faccio, sì.
E quindi potrei dirti, anni 90, Twin Peaks e nient'altro. Io tutto Life per Friends, Buffy, X-Files, cose del genere non sono mai riuscito a provarlo.
Okay.
E anche adesso, quando provo ad approcciarmi, non riesco a essere invece analitico come vorrei, tendo magari a vederne un paio di episodi e poi a mollarli per cose più recenti. Negli anni 2000, grazie ad Alias e a 24, come dire, mi sono riappassionato al tema. Ero diventato, credo di essere stato uno dei primi binge watcher, perché come dire, con 24 mi facevo arrivare i DVD dagli Stati Uniti ed ero capace di vedermi 16 episodi in una giornata. una cosa davvero davvero atroce.
Beh, una serie da binge watch.
Diciamo che da quel momento in avanti poi ho continuato a vedere veramente di tutto e tuttora continuo a vederne veramente tante. Ho avuto periodi magari in cui, come dire, periodi di stanca in cui ne vedevo meno, ma devo dire che adesso almeno 7-8 contemporaneamente riesco a seguirle. Tra quelle ovviamente che vedo di settimana in settimana, perché comunque l'erogazione avviene di settimana in settimana, e quelle che invece vedo in binge watching su Netflix, su Prime, su altre piattaforme, insomma.
Senti, come sta cambiando secondo te il mondo dell'intrattenimento in questo periodo di pandemia? Parlo di serie TV, ma anche di videogame e cinema.
Allora, ti dico sinceramente che in realtà per serie TV e videogiochi non è cambiato granché. Nel senso che sono cambiate delle cose a livello produttivo, almeno per quello che riguarda i videogiochi, non tanto a livello di fruizione, perché comunque, a differenza appunto del cinema e delle serie TV, essendo il videogioco un prodotto informatico, io posso produrlo completamente con un team remoto.
Certo.
E quindi appunto il grosso cambiamento nel 2020 per chi produce videogiochi è stata la possibilità di lavorare da casa, e quindi comunque molti dei videogiochi che sono usciti negli ultimi mesi hanno comunque avuto gli ultimi mesi della produzione completamente dislocata da remoto, e questa è stata, soprattutto per chi si occupa di produzione di prodotti videoludici o comunque di produzione di prodotti software, una sfida notevole, perché organizzare un team da remoto non è come organizzare un team che lavora fianco a fianco in ufficio. Certo. E quindi da persona che gestisce progetti ti posso dire che la cosa è stata, come dire, ha causato un notevole impatto sulla produzione. Poi ovviamente appunto ci sono i team che erano già magari abituati a lavorare in questo modo e i team che hanno dovuto comunque come dire, effettuare un periodo in cui pian piano hanno capito quali fossero gli strumenti che potevano utilizzare, come potevano organizzarsi, e poi pian piano sono riusciti ad arrivare, come dire, allo stesso livello di efficienza precedente. Però questo è stato il più grosso challenge, la più grossa sfida nel 2020 a livello di produzione. A livello di fruizione devo invece dirti che non è cambiato nulla. Quello che però posso aggiungere, tanto per rilevare appunto un cambiamento grosso nel modo di utilizzare una cosa che già era cominciata prima della pandemia, i videogiochi stanno seguendo il cinema e le serie TV per quello che riguarda i servizi subscription. E ha cominciato Microsoft ormai da qualche anno con Xbox Game Pass. E bene o male pian piano sia i publisher che i platform holder stanno cominciando ad andargli dietro tutti. Servizio subscription, parliamo comunque del solito servizio che costa 10 euro al mese e permette di fruire di un numero abbastanza ampio di prodotti. Microsoft si sta comportando molto come Netflix, nel senso che ha acquisito una serie di aziende che produrranno in esclusiva per tutto l'ecosistema Xbox e compagnia cantante, e quindi creeranno dei veri e propri original, cioè sono fondamentalmente l'equivalente dei Netflix original per quello che riguarda i videogiochi, perché non saranno poi disponibili su altre piattaforme. E poi diciamo, aziende come Google e come Amazon stanno facendo partire i loro servizi di streaming, di Stadia, Luna e via dicendo. Altri publisher invece, come Electronic Arts, come Ubisoft, stanno invece attivando dei servizi di subscription con solo i loro giochi.
Sì.
La cosa, come dire, la cosa figa, si consente il termine, è che molto probabilmente i servizi di Electronic Arts e i servizi di Ubisoft saranno inclusi all'interno di Game Pass. E quindi per una persona che, come dire, vuole fruire di tutte le ultime novità, ovviamente parliamo per le piattaforme Microsoft, e non doversi salassare, con l'abbonamento da 10 euro al mese riesce effettivamente ad avere una quantità di prodotto che fino a qualche anno fa sarebbe risultato incredibile. E lo dico da persona che invece come videogiocatore non segue assolutamente Microsoft, perché io sono uno di quelli che segue Sony dalla prima PlayStation e non ha mai avuto altre console in casa. Quindi di nuovo cerco di essere analitico e cerco effettivamente di dire come sta cambiando il mercato. Sony invece è un pochino più lenta da questo punto di vista, però ripeto, non credo che prima o poi si arrenderanno anche loro a quello che è questo trend di mercato e proporranno anche loro un servizio con qualche caratteristica in comune. Non penso identico, perché comunque devono mantenere, come dire, delle differenze, ma penso che prima o poi ci arriveranno anche loro.
Senti, visto che comunque abbiamo molti ascoltatori giovani e sicuramente ci saranno degli appassionati di questo mondo, per chiudere, che consiglio daresti a chi vuole entrare in questo campo, cioè nella produzione di videogiochi?
Allora, il consiglio più grosso che do è che è un mondo molto faticoso. Prima di arrivare ad avere delle soddisfazioni lavorative ed economiche è richiesta molta, 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 molta gavetta, come in realtà succede in tutte le professioni che hanno a che fare con l'entertainment.
Certo.
E che soprattutto è un mondo che richiede, come ho detto all'inizio, una continua formazione e un continuo aggiornamento. Cioè non ci si può ritenere, come dire, arrivati mai, perché nel momento in cui tu hai acquisito, sei arrivato, come dire, a acquisire completamente delle conoscenze, acquisire completamente dei metodi, sicuramente è uscito fuori qualcosa di nuovo che ti costringe a rivedere quello che tu hai, come dire, fatto fino a quel momento e ad adattarlo oppure a cambiarlo. Quindi un mondo che richiede, ripeto, una continua capacità di aggiornamento e di adattamento. È un mondo molto oneroso a livello di tempo, nel senso che una persona che si approccia a questo mondo si deve scordare le giornate lavorative da ore, perché c'è da dire, soprattutto all'inizio, c'è da faticare, imparare, stare dietro i problemi, soprattutto poi quando si chiudono i progetti bisogna di solito lavorare molto di più rispetto a quello che si lavora normalmente. Però appunto se una persona, e poi la cosa che non deve mancare assolutamente, che è la base per entrare all'interno di questo mondo, è la passione.
Certo.
Se una persona non è appassionata, esce, come dire, dai videogiochi come dal cinema dopo pochi anni di lavoro, perché sono mondi che effettivamente ti consumano molto dentro. Mm. E spesso e volentieri è la passione che ti permette di andare avanti e poi comunque di avere la pazienza per, come dire, per raggiungere determinati milestone e per raggiungere determinati traguardi. Però appunto passione, capacità di adattamento, capacità di aggiornamento e tanta, tanta pazienza e tanta gavetta. Queste sono le cose che non devono mancare.
Assolutamente. Fabio, io ti ringrazio per essere stato con noi. È stata una
Grazie a voi per avermi citato.
È stata una chiacchierata molto interessante. Do appuntamento con il prossimo episodio di Serial Chiller tra due giovedì. Ciao.